Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Buongiorno. Ciao, Fede.
Ciao, buongiorno.
Come stai?
Bene, tu?
Ho prenotato il vaccino.
Hai prenotato?
Ho fatto una roba nerd che sono stato fiero di me stesso. Te la posso raccontare? Veramente c'è un sito che si chiama Visual Ping, che viene usato per studiare i competitor, no? Che tu gli dai un indirizzo di un sito internet. Se cambia qualcosa in quella pagina ti manda un messaggio, un SMS. Quindi ho dato la pagina in cui c'è scritto, della Lombardia, in cui c'è scritto possono prenotare i quarantenni, e il momento in cui hanno aggiornato la pagina possono prenotare i trentenni, mi è arrivato l'SMS. Quindi ho prenotato probabilmente per primo.
Geniale.
Eh?
C'è del genio. Molto figo. Tra l'altro adesso hai visto che il primo inglese al quale hanno fatto il vaccino, quel famoso William Shakespeare, è morto, sì.
Vabbè, perché ridi? Sopra...
No, poverino.
Vabbè, non è morto, vabbè, non è morto subito, cioè nel senso che è uscito
no.
E l'hanno investito, cioè.
2 ore dopo. No, vabbè, anzi.
L'hai visto il servizio di Gaston Zama a Chivasso?
No, non l'ho visto.
Veramente c'è questa proprietaria di un bar che ha fatto la rivoluzione. Ah, io tutti dentro, aperitivo, fanculo lo Stato, eh? Vabbè, gliel'hanno chiuso, eccetera, multe. Però si è creata tutta poi una comunità nel paese di Novax, No Mask e vari che si sono un po' uniti in questa piazza per far sentire le loro ragioni fuori dal mondo. Ma è tipo, sai, sono i profili terra piatta, tutti quei profili,
sì,
lì,
sì,
no?
Sì, sì.
Terra piatta, è la stessa roba. Quindi Gaston Zama ci va dentro e tira fuori uno spaccato del mondo agghiacciante. C'è una roba.
Non potete nemmeno andare all'ospedale perché non vi curano, vi ammazzano tutti quanti col vaccino. Fate schifo!
Me lo guardo.
Guardatelo. Tra l'altro, parlando di colpi di Stato.
Sì.
C'è stato un colpo di Stato, te ne sei accorto?
Sì, c'è stata una cosa.
Vuoi raccontarla tu? Come ti ho fregato senza...
Guarda, la posso fare anche abbastanza... Posso metterci un po' di storytelling se vuoi.
Sì, vai.
Ero a Venezia.
Musica da spionaggio.
Musica anche un po' romantica. Era un po' romantica perché ero a Venezia con mia moglie, perché era il nostro anniversario di matrimonio.
Che romanticone.
E arriva la mail di Edo a rovinare tutto. Ho scritto, ho fatto un esperimento. Hai messo gli appunti su Notion. Questa è la cosa,
sì.
Questa è la cosa, diciamo. Quindi devastando tutta la mia vita fondamentalmente. E anche in qualche modo cercando di far salire in classifica questo Notion rispetto a Evernote. Per cui...
Esatto.
Ho dovuto fare un account, ho dovuto imparare cose di Notion, capito? Questa è la cosa terribile.
Ma è quello, esatto.
Ho avuto almeno 2 ore mentre sul canal grande dove pensavo...
Ti usciva il sangue
mollo
dal naso.
Tutto. No, mollo anche il podcast, mollo tutto. Non ne voglio sapere.
Altra novità, cioè sei entrato nella cerchia di quelli importanti, i pensatori del nostro secolo.
Esatto.
Dici un po' di più, hai fatto un TEDx.
Esatto, e l'ho fatto solo ed esclusivamente per poter mettere nella mia bio TEDx speaker.
Cazzo, perché... se uno ha un TEDx speaker, esatto, uno lo mettono proprio come primo titolo sulla la bio di LinkedIn.
Esatto, no, però c'è una cosa divertente su questo secondo me. Allora, ci sono i TED, quelli originali, i grandissimi, no? Quindi lo fanno quelli proprio veramente, no? I numeri uno al mondo. Poi
sì.
Ci sono i TEDx che sono quelli leggermente più sfigatini, no? Che comunque
no,
sono
no,
un po'...
non t'abbattere così, no, sono
aspetta,
quelli
aspetta.
Autonomi.
Numero uno, TEDx, gli originali. E proprio hanno TED.
Obama che sale sul palco, sì.
Esatto. Poi c'è TEDx, per cui diciamo apriamo un po' le gabbie, e ci sono tutta una serie di persone sicuramente interessanti, però insomma ce ne sono veramente tante.
Okay, sì.
Ci parliamo migliaia e migliaia.
Sì.
E poi è arrivata la pandemia e quindi hanno fatto il TEDx studio, per cui praticamente senza pubblico.
Cioè, perché
esatto.
Non si può. E tu entri nella terza categoria, cioè
in io sono
serie
proprio
C.
In serie C. Sono in serie C e miro chiaramente ad arrivare alla serie B, quindi col pubblico. No, però è stato molto bello, è stato divertente.
No, raccontaci, perché adesso, a parte gli scherzi che tu ti hai screditato questa cosa.
Non è vero, non l'ho screditato, ci scherzo sopra.
Ma no, è una cosa figa. Spiegami come funziona un TEDx. Cioè, un TEDx è un TED indipendente, giusto?
Esatto.
E come funziona? T'ha chiamato qualcuno? Dice,
ci sono dei comitati, che di solito ce n'è uno per grande città, e quindi mi ha chiamato quello di Pordenone, mi ha detto, vuoi fare un TEDx? E io chiaramente ho detto sì.
Sì.
E poi da lì c'è stato...
Cioè, guarda, Pordenone c'è la lista di gente che...
Ma guarda, eravamo io e Prozac più.
Ah sì, sono di Pordenone.
No, non è vero. No, c'erano tante persone interessanti.
Ti chiamano, ma ti dicono, vuoi parlare di qualcosa? Come funziona? C'è un tema?
Puoi scegliere tu. E quindi io, insomma, avevo delle cose da dire e le ho dette. Ok, a posto, next.
Ma no, ma no. Ti dicono, cioè ti danno delle istruzioni, no? Perché comunque i TEDx, TEDx comunque sono comunque, al di là della persona che è brava, che ha delle robe interessanti, però hanno un formato che alla fine funzionano sempre, no? Come se ci fosse dietro un po' una guida, no?
Sì, sì, no, guarda, allora funziona così. Intanto è tutto, chiaramente devi firmare tutta una serie di contrattini, di cose, perché comunque c'è il TED ufficiale dietro, americano, per cui insomma c'è tutta una serie di regole da rispettare.
Ah.
Alcune banali, altre un po' noiosette, tipo, che ne so, la foto devi avere le mani in vista. Ma che cosa vuol dire?
Sì?
Sì, ma perché non posso avere le mani in tasca? E vabbè, però insomma quella cosa lì. E no, poi insomma la cosa interessante, almeno di questo TEDx, di questo gruppo di Pordenone, è che comunque hanno letto lo script, mi hanno dato un po' di indicazioni,
okay.
No, ne abbiamo discusso, quindi questo è stato molto bello, perché è stato un bel lavoro di team.
Cioè, devi fartelo approvare in qualche modo, devi...
Sì, hai tutta una serie di cose che non puoi dire, chiaramente non puoi dire cose religiose, non puoi parlare dei tuoi business, non puoi, cioè insomma ci sono tutta una serie di regole, evidentemente, no? E quindi sì, devi rispettare quelle. E poi cosa è successo? È successo che ci ho pensato un po' e ho deciso, mi è venuta un'idea, e quindi poi su quella ho cominciato a pensare a come scriverla, perché alla fine ho proprio scritto uno script di una decina di pagine. E poi sono passato alla cosa che mi piace di più, che l'ho strutturato come una storia, per cui ho...
Ma di cosa parla, per chi non ha ascoltato, visto?
Quelli bravi dovrebbero dire, adesso mettete in pausa il podcast, andate su Google, cercate TEDx,
poi tornate, non
Federico
lo fa nessuno.
Esatto, poi, tanto non lo fa nessuno. E per i pochissimi che lo faranno, tipo, ciao mamma, grazie.
Per i pochissimi che non l'hanno ascoltato.
Io adesso spoilerò tutto, per cui insomma, visto che è costruito in modo che ci sia un percorso da seguire, ve lo rovinate, per cui sappiatelo. E no, l'idea è questa, l'idea è che, diciamo, nella mia vita, specialmente ultimamente, sono successe tante cose, per me era un momento giusto di dirlo a tutti, e quindi... Facendo questo, però, insomma, uno quando prende un bel po' di schiaffi in faccia dalla vita è il momento in cui fa anche dei ragionamenti. Nel mio caso il ragionamento principale è stato com'è possibile che quando ero al massimo della mia carriera, delle tutte le cose belle che mi succedevano, non ero contento, e adesso che ho sofferto molto sono contentissimo. Cioè, dov'è il problema, no? E quindi da qui ho cominciato a ragionare. Per cui ho strutturato questo speech, diciamo, possiamo definire un piccolo gioiellino della struttura dello storytelling. L'ho fatto usando tutte le tecniche che ho imparato in più di 20 anni di professione. Per cui...
Okay.
Non si vede, per chi lo ascolta e non conosce queste tecniche, ma ci sono, per cui magari se vuoi è interessante vederle. Beh, l'inizio è un rapidissimo aneddoto di quando avevo 8 anni.
Quindi parti con una storia, una cosa un po' emozionale.
Un po' emozionale, ma soprattutto con un twist, no? che è quello del... lo racconto rapidamente, fondamentalmente è il momento in cui, per quanto mi riguarda, la mia infanzia è finita, la mia infanzia spensierata.
È finita in un momento preciso che ricordo nitidamente. Era il 1984, avevo 8 anni ed era ora di pranzo.
Ed è successo un piccolo fatto. E poi faccio un flash forward, quindi il secondo blocchetto è non 8 anni ma 30 anni dopo.
Ok. Mm-hmm.
Quindi ho raggiunto tutti i miei obiettivi, ma nonostante questo appunto non sono molto contento.
Mm-hmm. Ok.
A questo punto, dopo questi due blocchetti che sono la mia storia, mi fermo e racconto come funzionano le storie.
Fai un paragone tra l'arco di una vita di una persona e come funzionano le storie.
Esattamente. E quindi fondamentalmente i primi due blocchetti sono la mia storia e sono delle domande e c'è una sorta di emozione. La terza, posso permettermi di fermarmi e spiegare una cosa più tecnica perché in teoria ti ho agganciato con questa storia.
Mm-hmm.
Poi a questo punto ti dico che questa, ti faccio questo switch, cioè, ma non è che questa tecnica di storie vale anche per la vita. Mm-hmm, fatto okay. quello switch, ti porto a dire, ok, se ho ragione su questo argomento, cioè sul fatto che posso sostituire i 90 minuti di un film con gli anni di una vita, no? O le 300 pagine di un romanzo, a quel punto ti dico, va bene, per me è così, e te lo dimostro e ti racconto mm-hmm. la mia vita. E quindi
ritorni alla tua vita, ok.
Metto su questo schema tutto quello che mi è successo. Facendo questo, creo questo parallelismo e in qualche modo dimostro che effettivamente, nel mio caso almeno, chiaramente, le cose sono andate esattamente, no, secondo le regole dello storytelling.
Cioè lo storytelling ti dice che sei, cioè, no, l'eroe nel mondo com'è, ordinario, giusto?
Esatto.
Esempio di un film...
Rocky. Rocky. Sta tranquillo e sfigato nella sua città quando okay. il campione dei pesi massimi lo sfida. Quindi il okay. grande, quello che viene definito incidente scatenante, è qualcosa okay. che turba la tua comfort zone. Tu decidi di affrontare questa avventura, che è la cosa più importante, quindi passi dal mondo ordinario quello straordinario, okay. immaginatelo come una montagna, tu cominci a salire questa montagna, sali, quindi affronti sfide, incontri persone nuove, entri in questo mondo e arrivi a metà della narrazione, in cima alla montagna, e viene chiamato midpoint.
Sì, che sei messo bene, ma...
Sei messo bene, ma tu pensi di essere messo bene, questa è la verità.
Esatto, e li crolli.
E li crolli, e lì, diciamo, ti succede qualsiasi cosa fino ad arrivare a quello che viene definito punto di morte, che nome, diciamo, migliore non potrebbe sì. esserci, che quando sembra che sia tutto perduto.
Che è a metà del film di solito questo momento, no?
No, è a tre quarti.
Tre quarti del film, ok.
Midpoint è a metà, cioè la okay. cima della montagna è a metà. Okay. E poi questo punto di morte è quello che precede il terzo atto del film, che è il momento della battaglia finale, okay. no? Quando tu ne hai prese, ti rialzi e cerchi
quindi
di...
dal punto di morte Rocky si riallena, si rialza, arriva su e poi vince.
Esatto, okay. e va a combattere e vince, esatto.
E un po' questa cosa anche nella vita, può esserci un parallelismo tra come sono costruite le storie e esatto. gli anni della vita, diciamo. Che vuol dire esatto. che, scusami, che nel midpoint, 30-40 anni... hai il tuo picco e poi crolli? Non è detto?
No,
cioè,
non è detto, chiaramente.
Può essere prima, può essere dopo.
Può essere prima e dopo, però diciamo la cosa interessante delle storie è che puoi applicarle a una vita intera, a 5 anni, a un mese, certo. a un giorno, a un'ora, perché hanno la stessa struttura. Quindi tornando allo speech, fondamentalmente fatto questo paragone, capito che questa cosa comunque, diciamo, aderiva perfettamente, lì c'è la scoperta. La scoperta che quando ero nel midpoint, quindi quando avevo tutto, non ero felice... Quando ero nel dead point, quindi nel punto di morte, ero il più felice di tutti. Questa okay. cosa non torna per me. Quindi lì c'è la scoperta che la felicità non è tanto in giro, non è tanto quello che fai, ma è quello che sei dentro e quello che puoi trovare dentro.
Okay.
E poi c'è il terzo e ultimo atto, per cui è strutturato esattamente come una storia.
Il finale in cui dici...
Fatto questo, adesso io voglio capire perché, se funzionano le cose così, non te lo insegnano. E a quel punto la grande, diciamo, rivelazione per quanto mi riguarda è: sarebbe figo esistesse una scuola che fa questa cosa.
Cosa?
Che ti insegnasse alcune cose che quando sei troppo vecchio è un po' tardi.
Okay.
Quindi la felicità, quindi l'empatia, quindi tutta una serie di cose che devi cercare okay. dentro e non fuori. Ultima promessa di racconto è: quasi quasi sta scuola l'apro io. L'abbiamo spoilerato e strutturato e tutto.
Esatto. Quindi apri una scuola sulla felicità?
Voglio provarci. Prima avevo pensato a te come preside, ma poi ci ho ripensato e sarai...
Bidello.
No, sarai l'head of video, sarai, capito?
Nella tua scuola ci sono i ruoli in inglese.
Certo. Vero.
Chief Happiness Officer.
Per darci un tono, certo, sempre.
Cioè tu vuoi fare la scuola Holden per i bambini piccoli sulla felicità.
Questa è una buona definizione, adesso ne parliamo con Baricco subito, anzi chiamiamolo.
Cosa vuol dire che vuoi fare una scuola che insegna la felicità?
Vuol dire che secondo me ci sono delle cose che si possono, dei piccoli semini.
Ma cosa vuol dire? Fai delle scuole alternative? Dove...
No, ci sono vari esempi nel mondo che fanno delle cose simili a quelle che voglio fare io, ma non esattamente quello che voglio fare io.
Cioè?
Che ne so, Elon Musk a un certo punto era, no, a SpaceX, una delle sue startup, sì. quella che, che vuole lanciare razzi su Marte. Ha detto a un tizio che lavora lì: senti, non c'è una scuola figa per i miei figli, la devi inventare tu.
Ah,
e quindi
okay.
lui ha inventato questa scuola all'interno di SpaceX, poi l'ha fatta, l'ha spinoffata, come si dice, non l'ha portata fuori, e adesso è una scuola online che chiaramente non parla di felicità, ma parla di approccio
STEM,
totalmente diverso al tipo
certo.
di... E cos'è questo? È un'ora a settimana in più che qualcuno può fare online, con un costo accettabile, nel senso che $180 al mese per 4 ore, ok? Quindi se ci pensi non è una roba proprio devastante. e questo è un modello, è un possibile modello.
Okay.
Io semplicemente voglio, non voglio insegnare.
Quindi va a integrarsi alla scuola normale. Questo...
Sì, è l'idea di fare
qualcosa. Vabbè, fammi sapere quando la lanci, che io ho due figli, quindi è il caso. Se vuoi usare come cavie, test, una prova.
Esatto, lo faremo. Comunque guardatevelo sto TED, cavolo. Dai, scriveteci, diteci cosa ne pensate. Su.
Ma intanto posso dire una cosa?
Certo.
Sono stato un po' deluso da questo TEDx io.
Perché?
Perché me l'avevi anticipato dicendo guarda, ascoltalo perché poi c'è un passaggio che interesserà anche te, no? Quindi mentre lo ascoltavo, no? Cioè, però mentre lo ascoltavo diceva allora ho raggiunto il picco più alto della mia carriera e poi sono crollato nel punto di morte. Finché un giorno, e ho detto, un giorno ho iniziato un podcast che mi ha cambiato la vita.
No, invece no.
No, cazzo. Parlando di TED.
Esatto.
Tuo TED preferito dopo il tuo?
No, il mio non è il mio preferito, però per me ce ne sono due e hanno a che fare entrambi con le storie, scusate, sono una palla, però quello
palle.
So.
Se uno esce con te al bar, va a bere una birra.
Parliamo di storie e vaccini. Al bar. Il primo è di Andrew Stanton, che è uno degli sceneggiatori e registi di, parliamo di Wall-E, parliamo di Toy Story, cioè un genio fondamentalmente. Il suo speech è molto bello, intanto perché parte con una barzelletta, che è una delle più belle barzellette del mondo.
Ok.
Ma proprio la più bella del mondo.
Che però è sempre così, no? Cioè sembra quasi che devi sempre iniziare con qualcosa. Beh, te lo dicono sempre, inizia con
sì,
qualcosa che spiace. Però è sempre c'è il rischio. Metti che inizi con una roba brillante, nessuno ride, nessuno.
No, quello è un pericolo. Però è chiaro che se fai ridere una persona nei primi 50 secondi, poi è tua, no? Evidentemente. Per cui c'è questa barzelletta e fondamentalmente lui dice che lo storytelling è joke telling, cioè lo storytelling è raccontare una barzelletta. Perché? Okay. Perché tu devi partire sempre dalla fine. E questa è una grande indicazione, cioè quando racconti qualcosa, se conosci la fine, poi è tutto uno srotolare indietro, mentre molto spesso no, fa il contrario.
Cioè dici, quando devo scrivere una storia, scrivo prima il finale e poi l'inizio. Ah, questa è una roba...
Sì, esatto. E l'altra cosa, ci sono tante cose belle, se non voglio, come dire, monopolizzare tutto questo tempo, però il senso, ci sono tante cose interessanti in questo TED. La cosa interessante che dice anche è che no, loro alla Pixar non fanno... non ti danno il 2, ma ti danno l'1+1.
Che cosa vuol dire?
Per prendere il pubblico, tu devi dare due elementi e far sì che sia il pubblico a unirli per capire che cosa vogliono dire. Cioè l'idea che magari tu fai vedere qualcosa che succede a un personaggio, no? Che ne so, viene, adesso dico una banalità, no? Viene picchiato dal padre. Poi lo vedi in un secondo momento che...
Classica scena di un film Pixar tra
classico. Esatto. Poi vedi in un momento che sta facendo...
La mamma che si droga.
Esatto, qualcos'altro e tu dici, ah ok, fa questa cosa perché, no? Cioè non è che tu lo vedi al bar e dici, adesso io bevo perché mio padre mi ha picchiato.
Ah, certo. Chiaramente
è un esempio
come
dei
pessimi
idiota.
Film in cui spiegano tutto, è certo.
L'altro, e poi smetto di parlare, perché questo secondo me, anche questo è abbastanza bello, è quello di J.J. Abrams. Che parla della Mystery Box, anche qui vado velocissimo, fondamentalmente porta sul palco del TEDx questa scatola, questa Magic Box che ha acquistato col nonno 40 anni prima a New York in un negozio di magia, e c'era una classica, no, $15 per avere $50 di magia all'interno, e lui questa scatola non l'ha mai aperta.
Ma dai, e l'apre lì?
No.
E cazzo, che bastardo.
No, però aspetta, perché è importante? Perché lui dice, questa scatola simboleggia per me le infinite possibilità.
Ah.
Però l'idea di, anche qua, di mostrare all'inizio di una narrazione una scatola chiusa è un trucco vecchio come il mondo, ma funziona sempre. Perché? Perché il nostro cervello ha bisogno di chiudere le cose, di cercare di ordinare il caos. Questo proprio ce lo dice la neuroscienza. Quindi se tu dici, sai cosa ho fatto ieri? Automaticamente il tuo cervello vuole sapere che cosa ho fatto io ieri. E questo è uno dei piccoli trucchi della narrazione.
Sai cosa ho fatto ieri e non te lo dico, te lo dico alla fine. Cioè quelle tecniche...
Sì, la cosa però importante, e dopo giuro che taccio, è questa.
Ma tu in teoria devi parlare, è un podcast, devi parlare.
Sì, però voglio far parlare anche a te. Questa è la puntata in cui parlo.
Ma no,
solo
è la tua puntata, dai.
No, volevo dirti questo. Lo step importante per chi fa narrazione adesso è quello di prendere queste regolette... che ormai sono abusate, e come dire, trovare delle chiavi nuove, cioè trovare delle chiavi che per far sì che la regoletta funziona sempre, però te la propongo in maniera nuova. Questo è lo sforzo del narratore adesso, quello di dire ormai noi come spettatori li abbiamo capiti tutti i trucchetti, abbiamo visto decine di migliaia di ore di qualsiasi cosa. Il nostro compito è quello di non fermarci a quella che un mio maestro definiva la prima osteria, cioè la prima idea che ti viene in mente.
Certo. Ciao, interrompiamo la puntata per ricordarti che se vuoi puoi sostenere Hacking Creativity cliccando sul link Buy Me a Coffee che trovi in descrizione. Puoi scegliere tra una donazione e una tantum, tre livelli di abbonamento con tante cose in cambio e gli extra che sono delle consulenze uno a uno con noi. Ma lo so cosa stai pensando, perché dovrei farlo? Uno, perché questo podcast vuole crescere sempre di più, ma a vari costi, quindi per tenere accesa la macchina e fare ancora più puntate abbiamo bisogno del tuo supporto. Due, se ti abboni hai qualcosa in cambio, dal canale Telegram riservato, dove trovi nuovi link, backstage e un contatto diretto con noi, fino a partecipare a una registrazione dal vivo via Zoom di una nostra puntata di Link e ricevere in anteprima i format su cui stiamo lavorando. Tre, se anche una volta soltanto, ascoltando il nostro podcast, ti è venuta in mente un'idea, hai trovato una dritta che ti ha svoltato un lavoro, beh, è un buon motivo per far continuare questo progetto, perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Insomma, clicca al link in descrizione, trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie. Torniamo alla puntata.
Vai, il tuo TED preferito invece?
Allora, non è il mio preferito, ma quello che negli anni mi ha colpito di più è un classico, Simon Sinek.
Che tu hai l'altra volta hai detto che era un cazzone.
Sì, è un cazzone, ma ripensandoci, il TED che aveva fatto sul Golden Circle è quello che mi ha fatto riflettere di più.
Facci riassunto di cosa dice in questa.
Lui dice sostanzialmente che immaginatevi un foglio, lui disegna su questo foglio tre cerchi, uno dentro l'altro. Il cerchio più grande scrive what, il cerchio all'interno scrive how, come, nel cerchio più piccolo all'interno why, no? E dice che sostanzialmente, lui lo dice, le persone, le aziende di tutto il mondo possono comunicare, posizionarsi, parlare di sé, diciamo, utilizzando uno o più di questi insiemi. Esempio della Apple, what, no? Se parte dall'insieme più grande, what, cosa fanno dei computer? Poi c'è il secondo insieme, how, come, facendo dei computer non qualunque, ma con un design particolare, con un'attenzione, diciamo, poi alla potenza, ai colori, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte le aziende, cioè la maggior parte delle aziende, ma anche delle persone, quando si presentano, comunicano se stesse, si fermano al cosa e al come. Faccio questo in questo modo. Lui dice che la vera svolta per ognuno di noi è riuscire a integrare anche il perché fai una cosa.
Sono molto d'accordo.
Se tu inserisci il perché in quello che stai comunicando, insieme al come e al cosa, cambia la vita. E Apple comunicano al contrario. Cioè non ti dicono facciamo computer con un bel design, ti dicono tutto quello che facciamo cerchiamo sempre di combattere lo status quo.
Cioè è il think different.
Vogliamo pensare in maniera differente. E partono dall'insieme più piccolo che è il why, no? La missione. Poi si allargano, facciamo dei prodotti ben con un bel design, molto potenti, e questi prodotti sono dei computer, degli smartphone, eccetera.
È molto figo come cosa. Facciamolo sul podcast, facciamolo su questo.
Da dove vuoi partire? Da what?
Sì, facciamo quello, diciamo, sbagliato e poi facciamo quello giusto. Un podcast.
Esatto.
How?
Intervistando dei creativi.
Sì, rispetto agli altri forse uno sforzo di costruzione, uno sforzo di montaggio, uno sforzo di confezione. Cioè, diciamo, non è la chiacchierata tipo schiacci rec e chiudi rec.
Sì, okay? Ok. Why?
Perché non c'avevo nient'altro da fare. No, perché ci interessa prima di tutto a noi questa cosa. E perché pensiamo che possa ispirare gli altri a trovare dei lati più creativi per migliorare la loro vita. Tiè.
Sì, su me, guarda, dai messaggi che riceviamo in tanti sul why, ti aiuta anche a decidere un cambio di carriera.
Ricordiamo tra l'altro che, no, su questo abbiamo noi un programma proprio sponsorizzato da Edo, cioè che se voi lasciate il lavoro e siete in difficoltà, Edo paga le spese per 6 mesi. Esatto. Qualsiasi tipo, bollette, affitti.
Ammortizzatore sociale.
Era giusto ricordarlo.
Cioè, qualcuno ha detto che non è che ho cambiato vita, ho lasciato la famiglia, sono scappato grazie a voi. No, però ha detto ho iniziato a valutare altri mestieri. Cioè ho iniziato a riaffacciarmi a cose che avevo dimenticato, per cui insomma è quello, sì. Poi dentro nel why uno ci mette tante cose.
Vogliamo ispirare le persone a trovare il loro lato creativo e magari, come detto adesso, addirittura a ispirarli ad andare verso la creatività e quindi la felicità.
E se poi avrete figli potrete iscriverli alla scuola.
Alla mitica scuola di felicità. Immaginatevi come una masterclass.com ma per l'anima. Come la vedi così?
Che bello. No, ma quelli, beh, che riescono a vendere l'aria fritta, io...
Ma non è aria fritta, cazzone.
Sempre,
ma
va, ho sempre una stima, perché non è facile. Vendi il guai.
Esatto.
Nella tua scuola, non è che dici, siamo una scuola che con dei bravi professori, parti dal why.
Esatto.
Andiamo avanti o...
Guarda, io se vuoi, visto che ti piacciono tanto e piacciono tanto anche a Nicolò, ciao Nicolò.
Ciao Nicolò.
Ciao ragazzi.
Tutte le cose audio.
Sei felice Nicolò. Nicolò non è felice tra l'altro.
Ma perché non ha ancora frequentato la scuola?
No, no, ha caricato un video su YouTube, magari lo mettiamo...
Ah, sì.
La partenza è molto interessante, sullo spiazzamento di tante persone in questo momento del... Sei lì da solo, senza contatti, per un anno. L'ha trattato in modo carino. Mettiamo il link?
Mettiamo il link.
Mettiamo il link, posso dirlo anch'io.
Ti volevo dire, ho trovato questo sito che mi ha molto divertito, che si chiama uberduck.ai e fondamentalmente è un sintetizzatore vocale, chiaramente supportato dall'intelligenza artificiale, e puoi scrivere quello che vuoi e, che ne so, scegli rapper Jay-Z e ti rappa. Quindi,
cioè, tu metti rappers Eminem, metti il testo
e lui ti fa quello che vuoi. Hacking creativity is so fucking amazing. I'm gonna give it 5 stars on Apple Podcast. E poi, se vuoi, proprio se siamo al festival dei link buttati in chiusura, ce n'è uno che mi ha fatto veramente impazzire di gioia. Lo vuoi sapere?
No, ce n'è uno anch'io. Poi, vai.
Spotify, fra qualche settimana, parte con l'autotrascrizione dei podcast.
L'autotrascrizione?
Molta gente vuole leggere invece di ascoltare.
Minchia, si leggono un'ora di podcast?
Ma io ci metto molto meno a leggermi un'ora di podcast che non ascoltare a due per un'ora di podcast.
Ah, sembra strana sta roba però.
Ma no, ma poi anche quando devi salvarti le cose, fai copia e incolla del pezzo, okay, di testo. Cioè, ci sono un sacco di vantaggi su questa cosa qui.
Ok.
Ci sei rimasto male su questa,
no,
cosa?
No,
cioè,
no.
Ti ho visto proprio che hai detto, cioè, ma questa cosa rovinerà tutta la mia vita. Oddio.
No, no,
presto,
no, mi sembra un
iscriviamoci alla scuola di Federico subito.
Siamo un passo indietro, però. No, ma forse per l'ottica anche SEO, che magari è cercabile dentro. Vabbè.
Dacci il tuo link finale.
Qua, link musicale.
Bravo.
Però questa volta... No, non questa volta, link musicale, e mi piace trovare link musicali un po' come abbiamo visto Salvini elenca cose in lo-fi, cioè di gente che prende un po' due mondi distanti e li mette insieme. Questo tra l'altro ti piace molto perché c'ha gli animali, c'ha un gatto, no?
Ah, bello.
Cercherò di descriverlo.
Vai.
Allora, schermo diviso in due, a sinistra c'è un gatto un po' incazzato. Sulla destra si vede sto ragazzo nel suo studio, che c'ha, sai, quei mixerini con cui puoi fare i loop con le cuffie?
Sì.
Quindi campiona il
gatto.
Il gatto, e pian pianino dal primo campionamento aggiunge tracce. Ti faccio sentire. È bella la canzone.
È figa.
E va avanti.
No, no, molto figo. Ah, iscrivetevi agli appunti.
Nella descrizione, sì, nel testo di Spotify. Trovate.
Esatto. Ogni lunedì trovate tutti i link, trovate tutte le cose, quindi è una comodità. Secondo, lasciateci una recensione su Apple Podcast. I'm gonna give it 5 stars on Apple Podcast. Se vi va. A noi ci fa sempre piacere, poi le leggiamo, insomma, quindi ci piace molto. Spammate questo podcast ai vostri amici. Già lo fate perché tutti ce lo dicono. Ogni volta che ci scrivono ci dicono io cerco di, no, convinco tutti di ascoltarvi. Cioè, continuate a farlo perché noi i numeri li vediamo e quindi siamo contenti di questo. E ultima call to action, guardate il TEDx di Fede.
No, no, di più. Aspetta, lasciate un commento.
Allora ok, allora quindi call to action aggiornata. Andate a vedere il TEDx di Federico e metteteci dei commenti. Fateci capire se vi è piaciuto.
Esatto, lasciate più commenti così. Va bene. Ciao.
Ciao ciao.
Wacom, wacom, wow, wacom, wow. La puntata è finita e adesso cosa puoi fare? Beh, due cose. Uno, iscriverti ai nostri appunti. Trovi il link in descrizione per ricevere la nostra newsletter con tutti i link di cui abbiamo parlato, belli ordinati, così puoi leggerli in tranquillità e approfondirli. E due, puoi fare un giro sul nostro canale di Buy Me a Coffee. Se vuoi sostenere il nostro podcast, trovi tante modalità, dall'abbonamento alla donazione one shot, agli extra. Quindi clicca il link, valuta se c'è qualcosa che ti interessa e intanto grazie per il tuo supporto.